Buon pomeriggio come sempre da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, buon Maracanà e buon pomeriggio a
Andrea Piervincenzi.
Piervincenzi puntuale, perché dai, poi dopo critiche, cose, fai, devi essere puntuale, credibile.
Buon pomeriggio ragazzi.
Subito cazziate
Subito agli ascoltatori, sempre i fedelissimi.
I fedelissimi, assolutamente.
Prima, ma no, insomma.
Allora 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi nel corso di questo pomeriggio, quando volete porre delle domande anche a Stefano Impallomeni.
Abbiamo parlato della Roma, nella prima mezz'ora.
La Roma è argomento, perché l'aeroplanino, caro mio.
Aspetta, caro mio.
Ha preso il volo, no, ma non ha decollato, ragazzi.
Non ha decollato, non sta perde rullando. Quota, sta rullando, sta rullando l'aeroplanino, non arriva.
Nessuno sa niente.
Nessuno sa
però,
niente.
Sì, sia chiaro. Tu qualcosa Montel, di
Montel è un nome.
Sì.
Forse è l'unico che è stato contattato, perché costa poco.
Dai.
Perché poco a giugno quanto? Magari
la gente vuole sapere.
No, ma che fa? Poi a giugno se ne va
dell'aria fritta. 4 e mezzo.
No, a giugno magari lo puoi tenere se raggiunge degli obiettivi, capito?
E che obiettivo
se invece tu ti metti
che viene qua per 5 mesi, 6 mesi.
No, dai,
pure lui.
Su.
Sì. No.
Non è detto che li fanno.
Non guarda, ci credo.
Secondo me i 3 anni, 4 anni non li fanno più a nessuno.
No, 3 anni, 4 anni.
Ha fatto 3 anni a De Rossi, che è uno degli allenatori più pagati della Serie A.
Ora paghi De Rossi.
Che bello.
De Rossi, quanto paga Juric? Se prendi un allenatore da 3 all'anno, so 3 per 2, 6 milioni lordi per 3 anni, 18.
Ma che te frega? No, ma che fanno sti conti, Friedkin?
Però,
dimmi quanto costa Montella, quanto
ci sono gli amici?
No, meno.
Ah, ok, aspetta, devo andare a rappresentare gli amici.
Secondo me
pomeriggio.
Sotto i 3 milioni l'anno.
Sotto 3 milioni l'anno.
Mi fermo un attimo, così ma chiediamo anche a loro Braglia, che cosa ne pensano. Che Simone Braglia, 7-8.
Braglia, c'ha la consulenza.
Simone
col
Braglia,
Como.
Buon pomeriggio.
C'ha la consulenza col Como.
Sì, voglia.
Non lo
ciao
dice,
Simo.
Però.
Buongiorno a tutti.
Me resta buttata la palla
sono
dentro
pronto,
da solo un'altra volta.
Sono prontissimo, Simone.
Brutta, sentito, brutto attacco a Meret di Piervincenzi.
Ha buttato la palla dentro un'altra volta da solo.
Clamore attaccato a Braglia, pupillo di Braglia.
Aspetta, fermo. Succede. Salutiamo anche Raimondo De Magistris di Tutto per Carlo.
Ciao Raimondo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Raimondo, arriviamo anche da te. Simone, che ne pensi del gol che ha preso Meret? Così rispondi subito e partiamo. Come ti senti di rispondere alla frustata di Çalhanoğlu?
Allora,
tu la paravi di petto quella, Simone.
No, ma allora il problema di fondo è non è trovare delle scusanti, per amor del cielo. Sicuramente è la fotocopia del secondo gol della domenica prima, o della giornata prima, perché gli è mancata la spinta sulle gambe. Detto questo, è un tiro che da Meret mi aspetto che lo possa parare, però dire che è una papera no, perché comunque c'è anche l'abilità, la velocità del pallone e quant'altro anche dell'avversario. E poi nella stessa partita non ci dimentichiamo che il discorso di Meret, vogliamo, cioè se si può parlare di due mezzi errori, ok, d'accordo, ma dall'inizio del campionato oggi Meret è più punti che ha fatto guadagnare che quelli che ha fatto perdere.
Raimondo, sei d'accordo?
Ma sì, cioè Meret secondo me fin qui è stato protagonista di un buon avvio di stagione e poi insomma c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Simone Braglia. Poteva fare di più? Sì, senza dubbio sì, però insomma non è una papera quella lì. E comunque secondo me anche nel proseguo della partita, in quella partita lì Meret si è ampiamente riscattato, perché poi per larghi tratti l'Inter non dico l'abbia dominata, ma quantomeno l'ha controllata quella partita, e Meret molto più di Sommer è stato chiamato in causa in Inter-Napoli. In generale un paio, due o tre errori Meret li ha commessi da qui a inizio stagione, però secondo me insomma ha sfoderato anche grandissime prestazioni, cioè ha portato a casa tanti punti il Napoli grazie alle sue parate.
Eh sì, vabbè, dai, era un punto su Meret, l'abbiamo fatto.
Posso
insieme
aggiungere una falsa
cosa, sì, vai, aggiungi.
Parliamo di portieri. Che giocare, la dimostrazione che Meret è un grande portiere è che giocare in una piazza dove ad ogni singolo gol si cerca sempre il capo espiatorio in lui, vuol dire che il carattere è un carattere anche forte. Quindi il carattere forte è il carattere è distinzione di un grande portiere.
Vabbè. Bene, abbiamo sentito i punti di vista diversi, dai. Invece vi voglio, mi date un po' Raimondo, parto anche da te, qui ci stiamo un po' interrogando la situazione della Roma, sì. adesso c'è Montella che molti danno molto vicino, io adesso non so se avete delle indicazioni in più con un aeroplanino che prende quota, invece qui ha detto che ancora non è volato Pier Vincenzi.
No, è passata la società, Marco. Si scherza, ma andrebbe commissariata la Roma. Hai visto come si fa come nei comuni quando c'è l'infiltrazione mafiosa che glieli levano, dice facciamo... No, non c'è uno che sa di calcio dentro la società. Devono rifare tutto
il
management.
Io ho detto che si dovrebbero esonerare loro. Insomma, dopo aver esonerato
Più o meno siamo lì. Devono trovare un amministratore delegato, un direttore generale, un direttore sportivo, perché questo qui sembra che da un momento all'altro può saltare. Un team manager vero che fa da collegamento tra squadra e società e l'allenatore. Cioè, bisogna rifare tutto. Io infatti prima farei i dirigenti e poi farei l'allenatore, invece loro dovranno scegliere adesso l'allenatore in 2-3 giorni. Montella però con la Turchia ha fatto bene,
sì,
che è un altro mestiere, però è una squadra che giocava.
Cioè, domanda secca, perché voglio sentire Raimondo, con un Montella allenatore si potrebbe risollevare la Roma, ripotrebbe partire, ecco, potrebbe prendere quota visto che arriva l'aeroplanino?
Campionato anonimo, fatica quindi... entrare anche in Europa,
insomma,
League.
In pallomeno me lo devi far soffrire, cioè, fino all'ultima
posti,
giornata
lontana anche a livello di punti poi è difficile rimettere in moto una squadra,
ma con qualsiasi allenatore
sei d'accordo pure te, Stefano, non si può ripartire? Perché qualcuno oggi scrive che un allenatore si può ripartire, riprendere quota. Ho letto
ottavo, nono posto,
niente di più.
Beh, insomma, le altre hanno creato una frattura,
un solco
rispetto allo scorso campionato.
C'è uno scalino importante.
Raimondo, vengo da te.
Sì, no, ma giustamente Andrea Piervincenzi diceva dovrebbe essere commissariata, ma la realtà è che secondo me è già commissariata questa società, perché nel momento in cui tu l'allenatore lo fai scegliere un po' a una società di recruiting, un po' alla CIA base di Trimboli, che per carità sarà anche la migliore agenzia al mondo, ma cura sempre i suoi interessi, non gli interessi della Roma, e non fai scegliere l'allenatore ai tuoi dirigenti, che non hai tra l'altro, perché nel caso del CEO non l'hai sostituito, nel caso di Ghisolfi è sempre stato un direttore sportivo abbastanza depotenziato, che non ha mai avuto l'ultima parola nelle decisioni, di fatto stai facendo scegliere a persone esterne alla società quello che dovrà essere il tuo allenatore, e questo mi sembra già un commissariamento, e questo secondo me spiega già bene cosa è oggi la Roma e perché la Roma è così in difficoltà. È chiaro che poi i Friedkin, che non si stanno muovendo in prima persona ma attraverso queste due società contattano tanti allenatori, Montella può essere un'opzione, però è proprio il quadro alla base, cioè è la struttura alla base che manca per permettere secondo me a qualsivoglia allenatore di lavorare bene in questa Roma. Cioè oggi mi sembra proprio impossibile per qualsiasi allenatore lavorare bene in questa Roma, perché non c'è una società alle spalle con cui confrontarsi.
Braglia.
Ma io dico che la gestione della Roma, la gestione sportiva della Roma, credo che sia fallimento delle società americane nel campionato nazionale italiano, perché unitamente alla Roma c'è il Genoa e c'è anche il Milan. Cioè, come si deve gestire una società sportiva non è da prendere da esempio da queste tre società. La cultura italiana sportiva va in maniera diversa da quella che vediamo negli esempi che ho citato. Io credo che l'aspetto sportivo sia preponderante in Italia rispetto a quello manageriale, gestionale, imprenditoriale che le società americane brave in quel campo, ma a livello sportivo proprio, cioè il calcio è una cosa diversa, l'attività sportiva è completamente diversa da quella che ci stanno facendo vedere, e la Roma è il tipico esempio di come non si deve gestire una società sportiva.
Beh, anche questa è una riflessione che ci può stare tutta in questo momento, perché poi se andiamo a vedere
ma c'è poco altro da aggiungere, Marco, dai, ormai la situazione della Roma è sotto gli occhi di tutti.
Sì.
Quello che hanno fatto
si fa fatica proprio a commentare, diciamo.
Ma sì,
verità,
perché
dai,
poi anche voglio dire, uno si anche
però sono d'accordo con quello che dice Simone, c'è una valutazione anche del lavoro degli americani,
a ripetere sempre
senso.
Le stesse cose, quello che ha detto è giusto, quello che ha detto Andrea, quello che ha sottolineato Raimondo e quello che ha detto Simone, è una situazione molto triste. Poi per chi adesso, voglio dire, nella fattispecie stiamo parlando della Roma, e la Roma ha un tifo molto particolare, direi abbastanza unico da questo punto di vista, molto viscerale, passionale, cioè lo smonti, lo disgreghi tutto quello che è un sentimento, una speranza, un'illusione, cioè è una squadra che non ti fa vivere niente, ti spinge completamente, ti ha spento praticamente, ha spento l'entusiasmo dei tifosi, quindi...
E poi Stefano, aggiungo, Simone, te hai fatto i calciatori, quando vai in società, e io pure qualcuna ci sono stato, ma non prendo ad esempio Corvino o Fabiani alla Lazio quando c'era cioè comunque tu vai a Trigoria, ci deve stare la gente lì, cioè il direttore sportivo non è solo scegliere i giocatori, quello lo farà lo scouting, deve stare lì, deve vedere tutti gli allenamenti, perché se uno si comporta male, din din din, gli deve dare la scampanellata, perché così non funziona. Deve vedere come opera il settore medico.
No,
deve,
è così, certo.
È così. Poi c'è il direttore generale, è quello che unisce quelli sotto, capito?
È quello che ma non so come vogliono immaginare.
È normale che
la società, loro
le
so.
Società che la Lazio è fatta da tre Simone, persone. Dai. Sembra fare il ristorante che va, che c'ha la madre, la nonna e la figlia che lavora. Però funziona, capito? C'è l'Odito, fa le cose semplici. Però allenatore italiano, direttore sportivo, uno dello scouting che mi dicono che sia anche bravino. E lo dito che fa, diciamo, da direttore, che visiona. Cose semplici. Invece la Roma, questa cosa che ha detto De Magistris, è folle.
No,
non,
ma...
Non messa così, no? È passata pure... Cioè, tu ti fai scegliere allenatore da un'agenzia di procuratori che ha avvocati, è una cosa, una potenza, diritti d'immagine, sono fortissimi. Ti fai scegliere che perché? Ti mette dentro l'allenatore, ma non finisce lì, perché poi l'allenatore dice magari... Oh, mi serve Tizio, va bene, ma tra Tizio e Caio prendiamo Tizio, prendiamo quello che curo io, no? E quindi ti mettono dentro pure due o tre giocatori. È quello che ha fatto anche la Roma con Juric. C'ha tre giocatori dello stesso procuratore, che a sua volta voleva portare Palladino. Non c'è riuscito, dopo tre mesi ha portato Juric. Questa è i rapporti con i procuratori
sì,
ti devastano, perché poi sono loro che ti decidono il mercato, capito? Invece tu
Andrea, non interessa nulla di questo alle società, a questo tipo di società.
Quello è il problema.
Interessa solo fare lo stadio, punto, è finito il discorso. È inutile che discutiamo in merito a quello.
Allora
che
mi viene in mente, così cito anche il pezzo di
però
Raimondo,
Simone, quando giocavi
meglio le gestioni alla De Laurentiis e alla Lotito, che insomma vengono sempre, voglio dire,
lì non ti scappa niente, Marco. Cioè, lì quello che succede in società,
sai tutti i limiti che ci sono, mi viene in mente da pensare pure a sta cosa. O mi sbaglio, Raimondo? No. Tra l'altro, oggi fa il pezzo che insomma dice Lotito sulla scia di De Laurentiis quando cambiò tutta la squadra e poi è successo quello che succede. I cinque senatori, non mi guarda così,
Palomeni, sì,
però
sì.
È Raimondo che l'ha scritto, non l'ho scritto io. Raimondo, giustificati di fronte a Palomeni.
No, è chiaro che secondo me, Marco, oggi è chiaro, ho fatto un editoriale sulla Lazio, no? Perché la Lazio è
ci sta, insomma, mi sembra il momento è tale che implica anche questo, insomma.
No, il rovescio della medaglia è che la Roma quest'estate ha speso più di 100 milioni di euro ed oggi è quasi in lotta per non retrocedere. La Lazio quest'estate, dobbiamo ricordarlo, ha abbassato il monte ingaggi, ha mandato via i tre giocatori che guadagnavano di più nella scorsa stagione. Immobile, Luis Alberto.
Da quanto è passata, Canada, scusami?
È passata da circa 78 milioni a una decina in meno, 68. L'estate prima era andato via Milinkovic-Savic, cioè ha avuto la forza e il coraggio di voltare pagina, ha abbassato il suo monte ingaggi ed oggi è una squadra che sta volando, sta viaggiando a ritmi molto più alti della scorsa stagione. Per tutta una serie di fattori importanti, uno è quello che appunto diceva Andrea Piervincenzi, c'è un direttore sportivo che intanto fa il direttore sportivo alla Lazio e supervisiona ciò che succede a Formello, ma soprattutto ha messo in piedi, secondo me, un'area scouting molto preparata alla Lazio che sta portando i suoi frutti, soprattutto l'ultima estate. Nuno Tavares è un po', insomma, la punta di diamante di questa campagna trasferimenti, ma un anno prima Guendouzi, Castellanos, poi altri acquisti, Noslin, Dia, insomma sono tutti frutto di questo lavoro che la Lazio ha portato avanti. E poi la scelta dell'allenatore, cioè Marco Baroni, questo Marco Baroni a me ricorda molto quel Sarri che scelse De Laurentiis a 56 anni quando lo prese dall'Empoli. Ecco, Baroni a 60 anni, dopo aver salvato due volte l'Hellas nella scorsa stagione, perché Setti gli smontò la squadra a metà stagione, lì dovette ripartire da zero, insomma mi ricorda molto quella scelta lì. E l'altro parallelo col Napoli è appunto questo, cioè il Napoli prima la stagione, l'estate precedente allo scudetto, ricorderete, c'era area di contestazione a Napoli perché De Laurentiis mandò via gli Insigne, i Mertens.
Come no? Ci fu un'estate, un ritiro, esatto. Mi ricordo, di contestazioni, esatto, continue.
Per ripartire da sconosciuti come Kim, come, sì, Kvaratskhelia, e che poi in realtà fare quel passo indietro è stato necessario per fare due avanti. Ecco, secondo me ci sono delle similitudini tra ciò che ha fatto il Napoli, De Laurentiis negli ultimi anni, e ciò che ha fatto la Lazio quest'estate, voltando pagina sia dal punto di vista dell'allenatore, e, sì, scegliendo un allenatore che non era mai stato scelto da una big ma di grande esperienza e che si sta rivelando un grande allenatore come Marco Baroni, sia appunto abbassando il suo monte ingaggi, mandando via i giocatori più pagati per ricostruire una rosa più giovane, nuova, ma a me sembra anche più forte.
Ma sai, tu hai parlato di similitudine, per avere una similitudine bisogna aspettare la fine del campionato, si sa mai, che però, si verifica una cosa, no, io era per
lì
fare
la, c'è da fare anche un appunto,
certo,
lì
ma io la mia
è clamorosa, il Napoli vinse lo scudetto, e c'è da dire anche che De Laurentiis su quell'estate spese molto di più rispetto,
certo,
a quanto,
certo,
ha speso lo,
assolutamente,
De Laurentiis spese più di 100 milioni,
sì, è una squadra oggettivamente più, esatto, forte, perché c'ha il centravanti che è piena, esatto, furia, quello,
certo, certo. No, ma la politica di sono due politiche differenti, però
sì, sì, sono due,
mentre Lotito non mette i soldi sul banco perché sa che non lo fanno, cioè dice è inutile che spendo 200 milioni di perché tanto non mi fanno arrivare prima, allora dice io ci provo, capito, Lotito furbo, ci provo in un'altra maniera, magari qualcosa mi riesce. Gli era riuscito nell'anno del Covid, e quest'anno potrebbe essere un anno più o meno simile, però certo la concorrenza è agguerrita, però siamo al 75% di vittoria, Marco.
Sì.
Perché 12 vinte su 16 sono 75, puoi abbassarla di 10% col 60, fai un campionato importante, non dico che lo vinci, ma ci vai vicino.
Senza contare che è anche a punteggio pieno in
allora, esatto, League. Esatto, 16 partite,
ma non i troppi vittorie. Complimenti, io te lo dico, cioè, senza, mandiamo,
no, adesso non
messaggio.
Si può più nascondere,
no,
ragazzi,
però
ma...
troppi complimenti, allora
non si può più nascondere,
no, e vabbè, che tu nascondi, sta lì, non
no, appunto, però,
cioè,
ma,
però
scusami,
non è che
12
deve vincere qualcosa,
no,
sta lì,
però 12 ne hai vinte, no, 12
vinte
su 16, rinunci? Ci
no,
provi,
no,
quantomeno, no? Ci provi.
Però la Lazio quando gioca non ha niente da perdere.
Esatto.
In qualsiasi momento.
No, cioè,
i giocatori della Lazio non giocano con l'assilo di quelli
ci fanno, sì, sì, ci fanno un appunto e ci scrivono: buongiorno, ma perché tirate sempre in ballo il Milan sulla questione società? Ma perché, domanda che facevo, stavano operando bene al Milan? Cioè gli americani stanno facendo bene? No, domanda.
Simone ha ragione, ha fatto un discorso un po' in senso generale.
Ha ragione, Simone.
Che condivido. Cioè, si può criticare, si può fare un'osservazione critica come l'ha fatta Simone,
sì,
dicendo: secondo me,
la
metodologia americana, voglio dire, il lavoro come
sì,
non va bene.
Mi sembra che.
Quindi, voglio dire, non è che ha detto.
Allora,
alla lunga non porta granché.
Non
c'è, c'è il breve periodo, c'è l'interesse che è più la costruzione dello stadio per i ricavi, i business,
numeri, robe,
numeri,
sì.
Poi dopo vabbè, viene Pier Vincenzi, Piccoli, Braglia, ma chi mi frega, fate Ibra, pensaci te, hanno fatto una buona squadra, però perché non c'hanno questo equilibrio difensivo, ce lo siamo chiesto, perché
sì, sì, sì.
Beccano
no, io era una
gol
domanda,
su
se...
20 cross del Cagliari. E poi ne prendono 6 gol.
No, era una, era la mia era,
no,
era una domanda se aveva operato bene o meno.
Che
ecco.
Si può rispondere
sì, sì,
a
no,
una questione di sensibilità.
Esatto.
Cioè, chi non vive questo mondo come
ha paura di sbagliare,
come
anche
viviamo
diversa,
noi, come può vivere Corvino, come può vivere i direttori che stanno tutti i giorni al campo da 40 anni, hanno una sensibilità nel capire i giocatori, nel capire l'ambiente.
Poi può pure sbagliare lì.
Certo, sbaglio uguale,
però sei del settore.
È una sensibilità diversa. Se tu vieni che
bene.
Conosci bene il baseball e certe cose, vieni
ma
qui.
Ma non è tanto quello, sì, quello che ha detto Simone.
È lo sport americano, è diverso.
Sì, ma la cosa,
dello sport americano.
La
vieni
cosa
qui,
grottesca, l'aspetto grottesco è che non riesci neanche a fare quei ricavi che ti sei immaginato di fare all'inizio, che hai ipotizzato di fare. Voglio dire, non ti fanno costruire lo stadio. Dov'è che fanno sti soldi, sti americani? Io non l'ho capito, Simone, tu l'hai capito, Raimondo, voi l'avete capito, io non l'ho capito. Cioè, tu stai 5 anni in Italia e non becchi palla perché la burocrazia, cioè, quell'altra, un po' fa niente, che fanno?
Quindi lo stadio non lo puoi fare.
Allora
dai,
puoi fare le plusvalenze, compri un giocatore a 10, lo vendi a 40, quello puoi fare, quello che ha fatto Pallotta per anni alla Roma.
Però per fare
ma
questa cosa
qua, dire anche loro, fammi
giro la palla,
sì,
ti devi fare come ha fatto anche Zhang, cioè avere l'umiltà di dire: io metto, quant'è? 300, e lui scelse Marotta, no? Qual è il più bravo? È Marotta. Poi è Marotta che costruisce la società.
Tu dici devi farti,
se tu scegli,
devi individuare
l'amministratore bravo.
Non era americano, era
no, prima, però vabbè, dici, uguale, sì, sì. Proprietà, no, straniere, tu scegli uno bravo e quello
che deve fare calcio, è vero, sì, no? Raimondo, che ne pensi, così proprio a chiudere questa cosa, su questo discorso generale, vai.
Ma no, ma secondo me, cioè, il discorso di Simone Brai era perfetto, cioè è chiaro che c'è un minimo comune denominatore che accomuna queste proprietà americane, e soprattutto secondo me c'è una presunzione di base nel non calarsi, cioè nel sentirsi superiori e nel non calarsi in quella che è poi la realtà del calcio italiano, che prevede anche delle doti tecniche da parte dei dirigenti che in molti casi i dirigenti che mettono loro a capo non hanno. Cioè io credo oggi, al netto degli errori che Maldini anche ha commesso, certo, al Milan, ma io credo non ci sia un tifoso del Milan che non rimpianga Paolo Maldini come dirigente, certo, al cospetto di questa dirigenza. E guardate, secondo me non è solo una questione di calciomercato, perché poi gli acquisti puoi indovinarli, puoi sbagliarli, questo succede a tutti, fallire è umano, ma era soprattutto la presenza di Maldini a Milanello che secondo me rese grande quel Milan e permise al Milan di vincere lo scudetto. Qui di fatto non c'è più quell'uomo lì a Milanello, che anche nelle situazioni di normalità, perché poi il calciomercato lo vivi 2-3 mesi l'anno, ma poi c'è da gestire la squadra negli altri 9-10 mesi, e con tutto il resto, il rispetto, un conto secondo me è gestirla con Moncada due volte a settimana a Milanello, e un altro è gestirlo con Paolo Maldini, anche nel confronto con i Teo Hernandez, con i Rafa Leao, con la vicinanza all'allenatore, perché poi Fonseca a volte ne esce, altre volte non ne esce, ma la verità è che Fonseca è un allenatore solo al comando e che deve sempre giustificare da solo i suoi errori e anche da solo commentare i suoi meriti. E nel caso di Pioli c'era Maldini, nel caso di Pioli c'era Maldini che lo difendeva pubblicamente quando le cose non andavano bene e lo difendeva nello spogliatoio. Oggi chi c'è? Ecco, questa è stata secondo me la presunzione della proprietà americana di pensare di poter fare a meno di una figura del genere per inserire le sue figure. Ma secondo me il calcio è un'altra storia, quindi per me il parallelo di Brai è perfetto.
Ma Simone, non so se poi ho visto che dicevi, no, ha ragione, quindi dai.
Ha centrato in pieno, ma è la stessa roba della Roma. Fino a quando c'è stato De Rossi, al di là di quello che poi sono gli errori che anche De Rossi può aver compiuto, ma fino a quando c'era lui c'era anche uno spogliatoio, e Stefano qui può essere testimone, che comunque credeva nell'allenatore e che gli dava la credibilità di poter arrivare ad un obiettivo pur prestigioso, va bene, che potesse essere alla fine del campionato. Poi che ci arrivasse o meno dipendeva da tanti aspetti, da tante retroscena, però il fatto di esautorare chi conosce l'ambiente di Roma, perché l'ambiente di Roma non può essere uno che arriva da New York a conoscere tutti, certo, gli sotterfugi e le sottigliezze che ci sono all'interno di uno spogliatoio, di un ambiente a Roma. È quello che è il grande errore che ha sottolineato Raimondo ed anche Andrea prima, che le società di quel tipo fanno nel nostro campionato, cioè esautorare chi conosce gli ambienti e arrivare perché avere l'oligarchia di un ambiente che non conosci è la cosa più sbagliata.
Va bene. Mi devo fermare, Raimondo, proprio una flash sulla nazionale che insomma stai seguendo, e ci avviciniamo insomma al prossimo impegno. Ieri noi abbiamo parlato molto anche un po' della coppia Ken Reteghi, sì, qui in studio, dove insomma molti hanno ritenuto, lo dico, che possono giocare insieme. Poi lo chiederò dopo anche a Pier Vincenzi, due attaccanti che secondo molti possono coabitare, ecco.
Sì, sì, anche Spalletti l'ha detto, per lui possono giocare insieme, ha detto che Ken ha fatto anche l'esterno, però ha detto non lo faranno giovedì, perché anche perché Ken non è al 100%, ha detto devo un po' gestirlo, soprattutto in vista della seconda partita, proseguirò sulla strada, ha detto Spalletti, delle gare di ottobre, quindi sarà un 3-5-1-1 anche giovedì, però non c'è Lorenzo Pellegrini in questo caso, quindi io credo metterà Frattesi sotto punto alle spalle di Reteghi, stando a quello che abbiamo capito in questi due giorni a Coverciano, anche se poi lo stesso Frattesi non ama particolarmente quel ruolo perché preferisce partire qualche metro più indietro, metterà Frattesi alle spalle di Reteghi, torna Barella in nazionale per la prima volta dopo l'Europeo, quindi lui è titolare, con Tonali titolarissimo, uno tra Rovella e Locatelli, insomma la nazionale è scritta anche perché non c'è Calafiori a questo giro e verrà sostituito da Buongiorno con Bastoni che tornerà sul centro-sinistra, e non c'è Ricci che è stata un po' la grande sorpresa a settembre-ottobre, ecco perché il ritorno di Manuel Locatelli che sta facendo bene alla Juve e la chiamata di Rovella quasi inevitabile, certo, visto il lavoro che sta facendo Rovella alla Lazio in questo avvio di campionato.
Verissimo, verissimo Raimondo, per il momento ti ringraziamo tanto e buon proseguimento e buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi facciamo una piccolissima pausa, c'è Antonio che ci scrive: alla Lazio manca di giocare con Napoli, Inter, Fiorentina, Atalanta. Fiorentina ha giocato, Atalanta 4 big su 7, aggiunge anche la Roma, riesce a mantenere la media vittoria, e questo non lo possiamo sapere al momento.
Abbiamo detto ieri, dopo questi scontri, sì, diretti vedremo.
Ti darà ancora
tanto
una reale
25 punti, 7 partite, 21 punti a disposizione, basta che fa 12-14, va 38 chiude l'andata, 40.
Vabbè, fermiamoci, va. Break.